Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. Oggi torniamo a parlare della Casa Circondariale di Trieste, uno degli argomenti a cui spesso dedichiamo la nostra attenzione, sempre con la collaborazione di Elisabetta Burla, garante dei diritti delle detenute e dei detenuti, perché vogliamo mantenere viva l'attenzione su questa parte importante, complessa della città, perché non deve esserci un dentro e un fuori separati da muri di cinta. Lo stesso progetto Cantiere Carcere, promosso dal nostro vescovo Monsignor Trevisi, sensibilizza la città, cito, a prendersi cura delle persone che stanno vivendo l'esperienza della reclusione. Certo, il mondo delle carceri riflette il grado di civiltà di una società. Oggi il focus della nostra trasmissione è sulle professionalità che operano all'interno del sistema penitenziario, che dobbiamo conoscere per il lavoro che svolgono, per le problematiche che ogni giorno devono gestire, per il carico delle responsabilità che hanno. Ospite della trasmissione di oggi è la dottoressa Sara Arata, che ringrazio per essere qui con noi. Ricordo che è direttrice dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna. L'acronimo è UDEPE, corretto?
Perfetto.
Allora, mi sono preparata un pochino. Ministero della Giustizia, Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità. Allora, dottoressa, entriamo subito in argomento e parliamo dell'attività che è svolta dal suo ufficio, Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna.
Confermo. Buongiorno a tutti. Allora, sì, il mio ufficio si occupa di tutta la parte di esecuzione delle condanne che sono al di fuori dell'istituto penitenziario. Quindi abbiamo da un lato le misure alternative alla detenzione e le sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia. Anche queste vengono date direttamente dal giudice al momento della condanna e vengono eseguite seguendo un programma che viene predisposto dalle personalità che lavorano all'interno del mio ufficio. In più ci occupiamo anche di tutte quelle persone che invece sono ancora nella fase del processo e alle quali il processo viene sospeso per messa alla prova e quindi invece di arrivare alla condanna decidono di sospenderne l'iter e sottoporsi a un programma di durata variabile per evitare appunto di arrivare alla condanna definitiva ma all'estinzione del reato.
Quindi parliamo di misure alternative alla detenzione. Ha accennato ai programmi di lavori di pubblica utilità e ai programmi di messa alla prova. Allora, la differenza, i soggetti interessati?
Allora, all'interno dei nostri programmi di trattamento ci sono vari elementi. In un programma di trattamento per persone sottoposte a messa alla prova, un elemento fondamentale sono i lavori di pubblica utilità, che sono dei lavori che queste persone svolgono ovviamente senza retribuzione a favore della comunità. E di solito presso enti del terzo settore o associazioni, il cui significato dovrebbe essere appunto quello in senso ampio di ristabilire il rapporto con la comunità che si è rotto attraverso il reato e ridare appunto alla comunità, ricomporre la frattura. Invece nei programmi di trattamento per coloro che sono in misura alternativa, quindi che sono già condannati, spesso essi stessi hanno già un lavoro a tutti gli effetti, che diventa comunque un elemento fondamentale del programma, perché è tra gli strumenti che consentono alla persona di reintegrarsi all'interno della comunità, e anche come elemento per prevenire la recidiva nel momento in cui la persona ha un'occupazione che gli consente di vivere in modo dignitoso.
Allora, puntiamo la nostra attenzione sulla messa alla prova e il progetto della, uso ancora un acronimo, MAP.
Sì.
Il progetto della MAP, come viene strutturato, come viene articolato?
Allora, in realtà nel mio ufficio abbiamo studiato, visto l'alto carico di lavoro, una metodologia per farvi fronte, per garantire comunque una presa in carico a tutti gli effetti. E quindi noi abbiamo un gruppo informativo in cui le persone che hanno l'udienza fissata entro un certo termine vengono coinvolte e informate su tutto quello che riguarda la messa alla prova, i passi successivi, e successivamente viene fissato il colloquio. Qual è la particolarità di questa metodologia? Che noi riusciamo in questo modo a fare un abbinamento tra persona e ente in cui svolgere lavori di pubblica utilità. Quindi invece di creare liste di attesa o magari di abbinare persone con lavori di pubblica utilità a cui non sono particolarmente collegati, cerchiamo anche, utilizzando le caratteristiche e la professionalità della persona stessa, di abbinarla con un ente in cui effettivamente possa dare un contributo effettivo alla comunità.
Per esempio, un tipo di persona che viene messa alla prova?
Ma in realtà noi abbiamo diverse tipologie, e mi viene da pensare, da un lato magari a ragazzi giovani che per, non so, violazioni del codice della strada, guida in stato di ebbrezza, si ritrovano all'interno di questo circuito e quindi magari hanno particolari competenze, magari informatiche o di particolare tipo, e quindi magari vengono inviati ad enti che in cui riescono, insomma, a anche sfruttare queste competenze, a dare un contributo. Invece in altri casi magari abbiamo persone più che hanno esperienze più manuali, e di conseguenza magari abbiamo enti che hanno magari, insomma, cavalli, eccetera, e quindi li indirizziamo in questi luoghi.
Persone di una certa età?
Anche.
E di solito?
No, beh, l'età media, soprattutto per la messa alla prova, si sta abbassando. Tra i condannati ci sono anche persone con, insomma, diciamo un po' più adulti. Però l'età varia, insomma, diciamo un range giovani, insomma, 50 così.
E per quanto, allora, per quanto riguarda le associazioni, gli enti che vengono coinvolti?
Allora, noi cerchiamo sempre di ampliare il più possibile la rete col territorio, perché effettivamente è l'unico modo effettivo per rendere la pena, da un lato, rieducativa e risocializzante, ma anche il percorso di messa alla prova, quindi diciamo evitare di entrare più a fondo nel circuito penale, è quello di essere, di far parte della comunità. Quindi la comunità non solo insomma è quella dove è stato commesso il reato, ma è anche quella che si fa carico poi successivamente anche della condanna. So che può sembrare, insomma, una parola forte, però effettivamente è solo così che si può ricomporre la frattura che si è creata. E in questo caso siamo in realtà fortunati, perché ci sono tanti enti su questo territorio, con territorio intendo in realtà tutta la regione, che si sono convenzionati in realtà col tribunale proprio per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso di loro.
E quindi c'è una convenzione, mi perdoni,
sì,
una convenzione tra questi enti
e il tribunale. È apposita proprio, perché a questa corrisponde anche proprio un fondo per l'assicurazione INAIL, e l'UEPE in questo caso svolge un lavoro, diciamo, di mediazione e prima verifica. All'interno del mio ufficio abbiamo una referente per i lavori di pubblica utilità che si occupa proprio di incontrare gli enti, a volte sono andata anch'io insieme a lei, di incontrare gli enti e dare loro tutte le informazioni, perché molti obiettivamente magari si spaventano anche per l'incombenza, perché molti lavori di pubblica utilità, soprattutto quello, il lavoro di pubblica utilità pena sostitutiva introdotto dalla riforma Cartabia, magari impegna per molto tempo, e quindi poi bisogna farsi carico di questa persona per tantissimo tempo e magari un ente più piccolo può essere un po', diciamo, spaventato perché ci sono varie incombenze.
Farsi carico cosa significa? Tradotto in termini pratici?
In termini pratici significa, vabbè, studiare insieme che attività far fare alla persona all'interno di quelle previste comunque dalla legge. E poi tutti, diciamo, gli adempimenti. Ovviamente c'è un registro presenze, perché di solito sono i lavori di pubblica utilità si svolgono a ore, quindi effettivamente poi la magistratura ci chiede un riscontro su queste ore svolte e noi ovviamente lo diamo attraverso il foglio presenze che ci dà l'ente, e l'apertura dell'assicurazione INAIL, per cui c'è un fondo apposito, quindi semplicemente si tratta dell'apertura della posizione, e poi ovviamente qualsiasi cosa connessa alla persona, nel senso che capita che le persone si trovino in condizioni di fragilità, magari non vengono, magari non avvisano dell'assenza.
Chi controlla a questo punto l'assenza?
Facciamo un lavoro insieme, nel senso che ovviamente è in prima battuta l'ente che sa che quel giorno la persona non è andata, però poi avvisa noi e noi poi teniamo il contatto con la persona e insomma cerchiamo di capire cosa è successo. Banalmente può stare male,
certo.
E quindi in quel caso, come un lavoro normale, si avvisa, oppure può essere una persona con altre fragilità, magari di tossicodipendenza, magari alcol dipendenza o qualsiasi tipo di fragilità, che magari quindi presa in carico anche da altri servizi con cui noi lavoriamo in rete, ovviamente.
Quindi è estremamente importante questo rapporto tra la persona messa alla prova e l'ente, l'associazione che lo segue, perché diciamo che anche la risocializzazione, la socializzazione è a carico soprattutto di questo ente.
Allora, in realtà sì, è un rapporto, diciamo, più corale, nel senso che la persona è in carico a noi e ha la propria assistenza sociale di riferimento. I lavori di pubblica utilità vengono svolti presso l'ente, però il programma di messa alla prova poi prevede anche una serie di altre, può prevedere appunto una serie di altre prescrizioni, tra cui ad esempio una condotta diciamo risarcitoria, che non è il semplice risarcimento economico, che può essere previsto, ma anche una condotta riparativa per la comunità. Mi viene in mente una persona che aveva delle abilità informatiche che si è messo a disposizione di altre persone per aiutarle nelle pratiche a disbrigare, insomma, anche banalmente l'apertura dello SPID, questa tipologia di attività. Quindi diciamo che la costruzione del programma avviene fatta dall'assistente sociale, in cui l'ente ovviamente entra a far parte per la parte, insomma, dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
Quindi l'aspetto particolarmente importante e significativo è questa graduale presa di consapevolezza del reato commesso e quindi le conseguenze anche causate dal reato commesso.
Questo è un lavoro che noi facciamo anche attraverso gli esperti ex articolo 80 in realtà che ci sono nel nostro ufficio, quindi integrando la professionalità di servizio sociale con esperti in altre discipline, prima fra tutti gli esperti psicologi, e soprattutto anche per le persone in misura alternativa, quindi le persone che, come abbiamo detto, sono condannate, che stanno eseguendo la pena al di fuori del carcere, in affidamento, in prova al servizio sociale, in detenzione domiciliare, che svolgono anche questo percorso di consapevolezza rispetto al reato, e ovviamente è graduale e viene fatto appunto tramite colloqui, ma anche tramite gruppi che si svolgono presso il nostro ufficio e vengono condotti da esperti o insieme al personale dell'ufficio. Ed è anche un modo, siccome la nostra utenza ha un numero molto elevato, è anche un modo quello di fare gruppi trattamentali per poter raggiungere più persone e quindi cercare appunto di fornire loro un supporto ulteriore, e ovviamente utilizzando le risorse che abbiamo a disposizione.
Abbiamo parlato dei programmi di messa alla prova, ma all'inizio lei ha distinto tra i programmi MAP, messa alla prova, e i lavori di pubblica utilità. Questi lavori di pubblica utilità a chi sono rivolti e che cosa riguardano?
Allora, i lavori di pubblica utilità sono sia un elemento dei programmi della MAP, ma possono essere anche una misura autonoma. In particolare i lavori di pubblica utilità sostitutivi sono stati introdotti dalla riforma Cartabia, quindi recentissimi, neanche 3 anni, e nello svolgimento in sé comportano sostanzialmente la stessa cosa, sempre la prestazione a titolo gratuito di attività a favore della comunità. La differenza è che invece di essere un elemento di un programma, sono proprio una sanzione sostitutiva di una pena detentiva.
Cioè?
Direttamente quando il giudice in sede di, insomma, emissione di sentenza di condanna, se l'imputato ovviamente e se la persona che deve essere condannata è ovviamente d'accordo, deve esprimere il proprio consenso, può sostituire, come dice la stessa parola, la condanna, nel termine di 3 anni, ovviamente non tutte le condanne, con i lavori di pubblica utilità sostitutivi, stabilendone il monte ore. In questo caso entra in gioco il mio ufficio, che a questo punto deve fare a cui viene richiesto di fare un programma per lo svolgimento di questi lavori di pubblica utilità.
E quindi mi viene in mente Berlusconi quando
era in affidamento.
era in affidamento.
Penso di sì. Era in misura alternativa, sì. E però faceva comunque lavori, volontariato.
Ecco, lavori di volontariato. Sì. Allora, mi perdoni
È molto complicato. Allora, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sia un elemento del programma di messa alla prova, sia una sanzione sostitutiva a sé stante, e poi anche può venire in gioco in caso di violazione del codice della strada, anche in questo caso come condanna sostitutiva. Il volontariato invece, che non è proprio un'attività lavorativa, è fatto per molte meno ore ed è un elemento di programma di trattamento, viene invece più in gioco soprattutto nelle misure alternative, come sempre elemento del trattamento, in cui viene previsto che un tot di ore alla settimana, magari 2, la persona svolga proprio volontariato presso di nuovo enti del terzo settore, associazioni, quindi anche in questo caso il rapporto col territorio è molto importante.
È una realtà decisamente complessa e molto molto articolata, però una cosa è chiara: la pena viene tra virgolette scontata non in carcere, quindi non è detentiva, ma è all'esterno, e quindi attraverso un rapporto con, sempre mediato da un programma, da un lavoro, è un rapporto con il territorio. Quindi abbiamo chiaro e presente il significato della pena come rieducazione, ma soprattutto risocializzazione o socializzazione, e quindi domanda. Effettivamente la recidiva, e cioè il cadere di nuovo in reati da parte di persone che hanno pagato la pena iniziale con forme alternative, la recidiva è minore o in effetti la situazione cambia poco?
Guardi, allora, quello che mi sento di dire è che, come ha detto giustamente lei, si tratta di rieducazione e risocializzazione, quindi quello che poi sostanzialmente riprendiamo all'articolo 27,3 della Costituzione, che sono parole altisonanti e per me parole in cui credo. Prima di tutto però, secondo me, prima di arrivare lì, quello che faccio, credo io e insomma il mio ufficio, è che noi dobbiamo essere la migliore opportunità che ha questa persona di cambiamento, perché non è che uno può cambiare perché ti impongono di cambiare, però obiettivamente come esecuzione penale esterna io devo offrire, devo essere la migliore opportunità che questa persona incontra di poter cambiare. Quindi mi viene in mente anche l'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza, fornire un'opportunità. Il rischio di recidiva c'è sempre in tutte le situazioni, anche nelle migliori, per una serie di motivi. Banalmente le persone sono complesse, anche quella che sembra avere il miglior programma con il miglior sostegno in realtà può avere una fragilità tanto grande che anche in presenza del miglior programma è possibile che ci sia una recidiva. Però io penso che se noi partiamo appunto dalla base, quindi fornire la migliore opportunità come Stato, ma anche come territorio, come comunità, intanto facciamo il nostro. Per quanto riguarda la recidiva in sé, insomma, rispetto ovviamente all'istituto è più bassa. perché appunto c'è una parte di persone che comunque, avendo questo supporto e scontando la pena insomma all'esterno, ovviamente riescono a reinserirsi nel tessuto, nella comunità e non insomma non rischiare di commettere successivamente reati.
L'importanza del territorio. Dicevo all'inizio, non deve esistere il dentro e il fuori, cioè il territorio è responsabile anche di certe situazioni. Nel caso specifico delle misure alternative alla detenzione, il territorio, le associazioni sono attive?
Sì, il territorio è fondamentale. E noi come ufficio abbiamo in atto diverse coprogettazioni, sia una proprio nostra con alcune associazioni ed enti del terzo settore, sia partecipiamo in coprogettazioni della regione che coinvolgono ovviamente tutto il territorio della regione e quindi molti più enti. È fondamentale perché offre opportunità. Offre sia per quanto riguarda il volontariato, che è un elemento fondamentale soprattutto per le persone in misura alternativa del programma di trattamento, a cui anche la stessa magistratura tiene molto, e quindi è importante avere svariati possibilità dove poter collocare la persona anche in base alle proprie inclinazioni e alle proprie capacità. E poi ci sono tutta una serie di enti che comunque, attraverso i quali riusciamo anche sempre attraverso il volontariato, ma anche a dare qualcosa in più, quindi è fondamentale.
Quindi azioni, fatti concreti, lavori concreti, progetti concreti. Un progetto in particolare da presentare al nostro, a chi ci ascolta?
Allora, un programma di trattamento, insomma, che mi viene in mente. Insomma, per una persona che è stata seguita per molti anni dal mio ufficio, ha comportato diversi, tornando anche al discorso della recidiva, insomma, in misure che durano diversi anni ci possono essere anche momenti in cui è possibile che ci sia una diffida dal magistrato perché la persona magari non adempie a quello che deve adempiere secondo le prescrizioni, e quindi in quel caso avevamo un progetto che aveva molto a che fare con la natura, e diciamo che questa persona non era molto avvezza a questa tipologia di attività, e però a un certo punto aveva avuto una diffida e noi abbiamo detto proviamo così, e in realtà ha funzionato, perché poi insomma ci ha ringraziato per anche solo per il cambio di visione, di prospettiva, anche insomma sono progetti che durano secoli, quindi magari sono qualche incontro, 4-5 incontri, e in questo senso si dà significato a quello che si fa, quindi non è banalmente adempiere a delle prescrizioni.
La possibilità di un'occasione diversa, quindi lo Stato che dà, il sistema che offre chance che magari nella vita normale non si erano nemmeno pensate o sognate. Una domanda, per quanto riguarda gli extracomunitari, sono comunque presenti in questi progetti?
Sì. Abbiamo un numero di stranieri tra le persone in carico al mio ufficio, e il fatto che si trovino in misura alternativa è titolo per loro di soggiornare, e mettiamo in campo i progetti, insomma, ovviamente seguendo le specificità. Viene banalmente in mente i vari corsi di italiano per persone che magari non riescono a parlarlo, e quindi sì, abbiamo un numero di persone.
Quindi sempre offrire strumenti necessari poi alla socializzazione, all'inserimento.
Quelli che possiamo, sia tramite direttamente l'ufficio, quindi tramite progetti creati da noi, sia soprattutto però con le associazioni e gli enti del territorio.
Una domanda che mi ero preparata era proprio quanto questi progetti, dalla fase di pensare, di strutturare, di organizzare e realizzare, quanto vi prende nel vostro lavoro, ma il tempo non c'è, quindi il tempo è esaurito, glielo chiederò magari una prossima volta, ma quello che si può capire è che avete tantissimo veramente da fare, proprio un lavoro enorme che dobbiamo far conoscere a chi ci ascolta, perché è importante anche per apprezzare l'impegno che voi avete sul territorio. Dottoressa Sara Arata, io la ringrazio tantissimo, e anche anche per l'impegno, per il lavoro che svolge all'interno del suo ufficio. Ricordo che lei è direttrice dell'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna e auguri e alla prossima.
Alla prossima, vi ringrazio.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.